Voi benedirete così i figli di Israele, direte loro: il Signore ti benedica e ti protegga, il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Il libro dei numeri, il titolo del libro dei numeri nella Bibbia ebraica, nel Tanakh, non ha questo titolo, numeri, ma nel deserto. E tratta il viaggio di un popolo verso la terra promessa, verso una meta. E questo libro in qualche modo ci fa vedere che ha all'interno almeno tre verità o tre valenze particolari, cioè mette alla prova coloro che sono veramente credenti. Se andate nel capitolo 8 di Deuteronomio, ad esempio, versetti 2 e 3, troverete che il Signore stesso, attraverso Mosè, dice al popolo: io vi ho messo alla prova. Quindi è una prova in primo luogo per capire chi erano veramente dei veri credenti, dei salvati. Poi, in secondo luogo, questo libro fa vedere coloro i quali avevano ricevuto soltanto una salvezza di tipo fisica, di tipo materiale. E poi ancora, durante il viaggio, questo libro fa vedere coloro che avevano detto di convertirsi, ma che durante il viaggio hanno sentito la nostalgia dell'Egitto, cioè quelle che nel Nuovo Testamento chiameremmo i credenti carnali, i credenti che non vivono l'Evangelo. Allora, quando leggiamo l'Antico Testamento, tutte le verità di ogni genere, di ogni forma, sono rappresentative di tutte le verità spirituali, definitive ed eterne che troviamo nel Nuovo Testamento. Ad esempio, il mondo nel quale noi viviamo è sicuramente spiritualmente un deserto, e nel deserto, noi sappiamo, non c'è vita, non c'è acqua, non ci sono cartelli stradali. Chi si mette in cammino nel deserto di questo mondo dimostra la realtà o la veridicità della propria fede. Allora, alcuni li vediamo, abbiamo visto anche in mezzo a noi, ce ne sono ancora. Iniziano, hanno un certo percorso, però non trovano l'acqua che desiderano, non trovano la carne che vorrebbero o che avrebbero voluto mangiare, non trovano quella vita che loro pensavano di avere. Allora, strada facendo, è che cosa vediamo? Che queste persone si perdono, è vero? Si perdono, hanno detto di essere credenti, si sono anche battezzate, però poi strada facendo li vediamo e non li vediamo più. Allora ci ricorda un po' quello che Gesù predicò quando raccontò la parabola del seminatore. Se ricordo bene, capitolo 8 di Luca, versetto 13, è vero, parla di quattro principali cuori, il terzo addirittura, dice il Signor Gesù, sono coloro che hanno creduto, è vero? Quando hanno ascoltato la parola l'hanno ricevuto con gioia, però poi non avevano radici, mancava l'acqua, mancava l'essenziale, e sono tornati indietro. Hanno creduto per un tempo. Allora, li vediamo ancora oggi, li vediamo anche in mezzo a noi, li vediamo nella nostra assemblea, e fanno uno sforzo enorme per farsi vedere qualche volta online, o forse per venire qualche volta in presenza, perché nel deserto dove stanno camminando non pensavano di trovare questo tipo di acqua che è la parola di Dio. Forse cercavano l'acqua del mondo, un altro tipo di acqua, un altro tipo di cibo. E poi ci sono di quelle che camminando nel deserto, in questo deserto, hanno creduto, però arriva a un certo punto e per convenienza, che cosa fanno? Mettono in discussione quelle che hanno creduto fino adesso. Perché hanno trovato della convenienza migliore, devono giustificare un certo tipo di scelta, e allora cominciano a dire sì, è vero. Per 10 anni, 15 anni, 20 anni ho creduto in certe cose, ma non so adesso se è proprio così. E così strada facendo in questo deserto trovano delle difficoltà e si incamminano per strade diverse e dove si stanno incamminando, dove vanno, si abituano a vivere nell'eresia, si abituano a vivere in un Vangelo che non è quello del Signore Gesù Cristo. Vedete, noi siamo a volte molto strani e riusciamo a convincerci che le eresie diventano verità. Vero o no? Siamo bravissimi quando vogliamo ottenere qualcosa. Noi siamo i più bravi di Maradona. Siamo bravi a dribblare la verità, a dribblare i concetti, a dribblare i pensieri. È vero o no? Perché ci dobbiamo mangiare quelle che ci interessa. Allora non ci dobbiamo meravigliare, fratelli, se strada facendo non è una cosa nuova, non è una cosa di oggi. Vi ricordate, il popolo era in cammino, qui nel libro dei numeri, a un certo punto qualcosa si ferma e dice, ma stavamo così bene in Egitto. Vi siete mai pentiti voi? Io una volta ho trovato un credente, non so se è un credente, ma non è di questa assemblea, che mi ha detto una volta, mi sono pentito di essermi convertito. Ma avete il coraggio di dire, magari qualche altro dirà, ma era meglio che rimanevo in Egitto. E si torna, vedete, quando non c'è una vera consacrazione, il nostro cuore ritorna al desiderio di vivere in Egitto. Perché in Egitto potevo fare quello che volevo, no? E nonostante questo popolo fosse schiavo in Egitto, è arrivato a dire, ma stavamo così bene, c'erano pentoloni di carne, di cipolle, è vero o no? Invece erano schiavi. Però c'è qualcosa, fratelli, che mi ha fatto riflettere. Ci avete mai pensato per quale ragione a un certo punto il popolo viene schiavizzato dall'Egitto? A un certo punto questo faraone dice, basta, adesso dobbiamo schiavizzare questo popolo. Non è così. Gliel'ha detto il Signore. Perché nel Salmo 105, versetti 24 e 25, voi troverete scritto che questo popolo che divenne più potente degli egiziani, Dio cambiò il cuore, cambiò i sentimenti. E questo popolo, l'Egitto, cominciò a perseguitare, a schiavizzare il popolo di Israele. Perché? Perché vedete, a volte è necessario che Dio ci tagli le gambe, ci faccia soffrire. Perché poi nel capitolo 3 del libro dell'Esodo il popolo comincia a gridare. Grida, abbiamo bisogno. Guardate oggi, abbiamo due macchine, belle case, riscaldate. Dell'Evangelo? Delle anime che muoiono? Vabbè, sono cose che capitano, no? Non siamo preoccupati per niente, stiamo troppo bene. Poi cominciano i problemi, se siamo credenti avremo dei problemi e cominceremo a gridare al Signore e ci porta un'altra volta a gridare. Se Dio non avesse permesso questo, cambiato il cuore, i sentimenti di queste persone, questo popolo stava così bene in Egitto. E sapete una cosa, fratelli? Se andate in Prima Cronache, capitolo 4, a un certo punto troverete scritto che il nipote di Esdra sposò la figlia del faraone. Si erano proprio inseriti bene in Egitto. E il Signore li ha fatti patire fino al punto in cui cominciò a gridare. Non era l'Egitto il posto dove il popolo doveva stare, e non era quello che il popolo doveva fare. Il popolo doveva portare la conoscenza di Dio nel mondo, e il punto, la missione, il centro di missione doveva essere Canaan, come poi sarà quando arriverà il millennio, come troverete in Isaia capitolo 2. Allora, fratelli, non ci meravigliamo quando vediamo queste cose. Quando le persone per i propri interessi cominciano a rinnegare ciò che hanno creduto, quando vediamo dei credenti che hanno detto di essere tali, si sono battezzati, li vedete, non li vedete più, non dicono più niente, vivono come se fossero le persone del mondo, non vi dovete preoccupare, perché queste cose sono sempre successe, le troverete all'interno dell'Antico e del Nuovo Testamento. Non ci sono, non sono novità, dobbiamo soltanto saper leggere. Se sono credenti, Dio giudicherà e piangeranno seriamente. Se non lo sono, hanno fatto solo un bagno, allora non li vedremo più neanche in cielo. Ma noi dobbiamo andare avanti, perché vivere nel deserto è difficile. Nel deserto non ci sono le cose che piacciono alla vita spirituale, non c'è l'acqua spirituale. Allora dobbiamo stare fermi, come abbiamo meditato ieri nel Salmo 15 insieme ad Armanda Nila con mia moglie, un salmo che ha come tema coloro che non vogliono essere smossi. E sapete a un certo punto cosa dice? Persone che anche quando hanno dato la parola non si tirano indietro neppure se fosse a loro danno. Come cambiamo, è vero? La nostra convenienza, cambiamo. Allora che oggi di qua, domani di là, qualche volta a centro, perché non c'è stabilità. Allora guardate, per coloro che sono veramente figli di Dio, per coloro che sono veramente convertite, che sanno che vivere nel deserto è molto difficile, hanno bisogno della benedizione di Dio. Allora questo passo è molto interessante. Dio chiama Mosè e dice: voi dovete mettere la mia benedizione sul popolo. E che cos'è la benedizione di Dio? In cosa consiste la benedizione del Signore? Guardate, a un certo punto nel versetto 24 che cosa leggiamo? Leggiamo. Dice il Signore, direte così: Signore ti benedica, ti protegga. Sì, fratelli, abbiamo bisogno nel deserto della protezione di Dio. Se Dio non ci protegge, se noi non chiediamo a Dio di proteggerci, vivremo malamente in questo deserto, perché fa molto caldo di giorno e fa molto freddo di notte. Abbiamo bisogno della protezione di Dio. Poi nel versetto 25 è scritto che il Signore farà risplendere la sua faccia, il suo volto su questo popolo. Allora abbiamo lo sguardo di Dio, abbiamo la guida del Signore, perché come abbiamo detto nel deserto non ci sono cartelli indicatori, è vero? Nel mondo in cui viviamo non abbiamo i cartelli indicatori per sapere, conoscere da che parte dobbiamo camminare per onorare il nome del Signore. Allora abbiamo bisogno della guida del Signore. La guida del Signore è la sua parola. È la parola di Dio. Da che parte dobbiamo camminare? E oggi non si capisce più niente, è vero? Oggi c'è molta confusione a proposito di questo. Poi ancora, sempre nel versetto 25 è scritto: e ti sia propizio. Cioè, abbiamo bisogno del favore del Signore. Dio che ci è propizio. Dio che è il nostro favore. Abbiamo bisogno di questo, fratelli. Il mondo nel quale noi viviamo è un mondo di tenebre. E dobbiamo stare attenti dove mettiamo i piedi, perché possiamo saltare in aria. Come ricordo spesso, e come sto dicendo in questi giorni con i fratelli dell'Albania, per i quali dobbiamo pregare, perché sembra che vogliono attaccare anche il Kosovo, perché nel 2000 i serbi sono stati cacciati via dal Kosovo, e i serbi sono imparentati con la Russia. Infatti dovevamo andare in Albania, il fratello ha mandato messaggi di non andare perché si stanno organizzando quasi per la guerra. In questo mondo, fratelli, non è facile. Non è facile vivere per niente. E abbiamo bisogno del favore di Dio. E poi, infine, è scritto nel versetto 26, il Signore ti dia la pace. Che bello, è vero? La pace è del Signore. Non è la pace della salvezza. È la pace della vita della salvezza, la serenità del cuore, indipendentemente da quanto abbiamo, da quelli che siamo, la pace di Dio nel nostro cuore. E infine, per terminare, è molto bello il versetto 27, così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Allora guardate, fratelli, in definitiva, che cos'è la benedizione di Dio? È qualcosa di diverso dalla nostra benedizione verso gli altri. Noi preghiamo, tante volte preghiamo, Signore, ti benediciamo, perché tu hai fatto questo, hai fatto quest'altro, perché tu sei. Benediciamo anche gli uomini. È scritto anche dobbiamo benedire i nostri nemici, non maledire. Però noi né al Signore né agli uomini possiamo aggiungere qualcosa. Possiamo parlare bene, ma non possiamo aggiungere nulla di quelli che già, loro già sono. E non possiamo aggiungere nulla al Signore di quello che Dio già è. È vero. Però quando è Dio a benedire noi, le cose cambiano. Sapete perché le cose cambiano? Perché quando è Dio a benedire un credente, Dio aggiunge alla vita di quel credente qualcosa che è suo, che gli appartiene, che fa parte del suo nome, e grazie a quello che ha messo di suo nella vita di questo credente, che sia un fratello o una sorella, quel qualcosa porterà frutto per la sua gloria. Non siamo noi a portare frutto. Guardate, fratelli, quando ci sono coloro che veramente servono il Signore e quelli che no, che lo servono per altre ragioni. Sono delle persone che si mettono con la faccia a terra davanti alla parola. È bellissimo nel capitolo 17, è vero, di Genesi. Quando Dio vuole benedire Abramo, prima lo redarguisce in maniera severa. Si integrò, dice versetto 1. Cammina la mia presenza. Abramo era un po' di qua, un po' di là. Sì, aveva ricevuto la promessa, aveva creduto, ma poi la razionalità non gli permise di accettare completamente questa grande promessa che attraverso di lui e sua moglie, che ormai era vecchia, era sterile, non aveva più i suoi corsi, potesse nascere un figlio. E lì la prima volta che Dio dice ad Abramo, io sono il Dio onnipotente. Cammina la mia presenza, si integro, non essere doppio. Cosa fa Abramo? Cosa avrei fatto io? Cosa avresti fatto tu? Beh, Signore, tu mi devi capire, io ho quasi 100 anni, 99 anni, mia moglie è vecchia, sterile, non ha più i suoi corsi. È normale che io pensi a questa maniera, no? Abramo non ha ragionato così. Ha fatto silenzio e si è messo con la faccia a terra. E poi è scritto, nel versetto 3, e Dio gli parlò. E lì Dio benedice Abramo. Abramo deve avere una discendenza. Biologicamente, umanamente parlando, non è possibile. Ci vuole qualcosa di più di ciò che è naturale. E cosa fa Dio? Cambia il nome d'Abramo. Nel suo tetragramma, quattro lettere, YHWH, Dio aggiunge un H al nome di Abramo. Tu non ti chiamerai più Abramo, ma ti chiamerai Abrahamo. Avete notato cosa abbiamo letto questo versetto 27? Io metterò il mio nome e ti benedirò. Abramo riceve qualcosa di Dio. Un fratello tanti anni fa fece notare che è quella che indicava la vita. Dio mette qualcosa di suo nella vita d'Abramo e Abramo può avere i figli. Può trasmettere questa benedizione a sua moglie, impossibilitata di avere figli, può partorire. Vogliamo portare frutto, fratelli? O vogliamo soltanto fare delle attività? Le attività spesso servono come coperta corta per coprire quelle che siamo veramente. Le persone peggiori sono quelle che lavorano di più, perché in qualche modo devono coprire qualcosa. Perché in questa maniera non si vede chi sono veramente. Ma se noi vogliamo portare frutto per la gloria del Signore, indipendentemente da quanto Dio ci abbia affidato, abbiamo bisogno della benedizione di Dio, abbiamo bisogno che Lui metta dentro di noi quello che è suo. E quello che è suo passerà attraverso questi canali e porterà del frutto per la sua gloria. Allora sarà un frutto degno del nome del Signore. Così metteranno il mio nome sui figli di Israele e io li benedirò. Quando Dio interviene, quando è la benedizione di Dio, allora è quello che appartiene a Dio che sta portando frutto. Non siamo noi. Noi non siamo portatori di frutto. Noi siamo portatori di peccato, di male, di malizia. Ma quello che Dio metterà dentro di noi sarà portatore di benedizione. Ed altri realizzeranno, beneficeranno di questa benedizione. E quella benedizione sarà eterna. Quando leggete l'Antico Testamento, fratelli, ricordatevi sempre, tutte le verità di qualsiasi ordine sono rappresentative delle verità spirituali, eterne, definitive, che troviamo nel Nuovo Testamento. Che il Signore ci aiuti, ci faccia desiderare la sua benedizione. Metti, Signore, la tua benedizione nel mio cuore, perché questa sia di beneficio per gli altri, perché io posso portare frutto veramente per la tua gloria. Amen.